11 giugno 1995. Giorgio Piacentini, nel laboratorio di azione politica e sociale del CIPAX, fa una relazione al ritorno dal suo viaggio in Bolivia, dove è stato ad incontrare suora Antonietta Potente.
Per me è diverso, di solito presento quello che parla, invece parlare è una cosa diversa, ma visto che siamo così tra amici non ci sono molti problemi.
Non c'è bisogno di essere presentato, no?
No, l'idea... Insomma, come nasce? Allora, l'idea era di restituirvi in qualche modo questa esperienza che io ho fatto in Bolivia, cosa non facile, perché è stata un'esperienza per me molto profonda, molto personale, anche molto politica, e quindi cercherò in qualche modo di restituirvi queste dimensioni e poi di vedere come la possiamo utilizzare, visto che lo scopo di tutto il nostro laboratorio è proprio questo, come noi poi possiamo lavorare sui vari temi che vengono presentati via via. E qui da lavorare di sicuro, quindi dal discorso di questa sera spero che esca un ulteriore contributo al nostro lavoro del laboratorio. Seguiremo il solito metodo, quindi io parlerò, adesso vediamo quanto, una quarantina di minuti è il tempo di solito in cui si parla inizialmente, poi dopo una discussione fra voi sulle provocazioni che io vi farò e poi dopo delle domande o delle cose scritte che appiccicheremo qui, adesso vediamo, senza però seguire pedissequamente il metodo. Come restituirvi? L'altra sera con un'amica, era lunedì, con un'amica nostra del CIPAX si parlava di esperienze, di rapporti, di esperienze politiche, di esperienze personali, e lei diceva: la nostra società è malata. Io che sono inguaribilmente ottimista pensavo che sta poco bene, ma non è proprio malata. In realtà era lunedì sera, erano appena usciti i risultati del referendum, e quindi forse c'era un pessimismo, come dire, che aleggiava su questo. Subito dopo, parlando con lei, a me è venuto in mente che un'esperienza come quella che io ho fatto in America Latina, un contatto con queste persone che poi vi descriverò in America Latina, consente una qualche risposta a questa affermazione che la nostra società è malata o sta semplicemente poco bene, perché il rapporto con questi poveri dell'America Latina ti mette sicuramente di fronte alle conseguenze del nostro sistema qui, ti farà vedere come questa gente in realtà soffra più del dovuto, perché tutto questo nostro sistema si scarica in qualche modo. Ma nello stesso tempo ti fa vedere queste persone col loro modo di essere poveri, di essere presenti nella realtà quotidiana, rappresentano effettivamente un'alternativa chiara e abbastanza percepibile per chi sta lì, rispetto al nostro modello di vita, rispetto alla nostra esperienza che facciamo qui, rispetto a questa vita tutto sommato abbastanza complessa che facciamo qui, per cui il mio ritorno dopo un mese di intensa esperienza è stato abbastanza sconvolgente. Quindi in effetti là si percepisce meglio come la società è malata, la nostra società qui è, o perlomeno è, ha qualche problema, e come ci sono delle alternative che una gran parte del mondo sta praticando e che ha un segreto. Una delle parole chiave di questa esperienza, spesso usata da Antonietta Potente, la persona da cui io sono andato, è proprio il segreto che queste persone custodiscono, un segreto che non va tradito, un segreto che va capito, e quindi anche parlarne è difficile, perché in qualche modo si tradisce. Abbiamo avuto mercoledì questo bellissimo concerto, molti di voi c'erano, e anche lì la musica dell'America Latina era un modo per penetrare quel segreto senza tradirlo, come si disse quella sera. In realtà il rischio da parte di noi occidentali comunque di tradire questo segreto o di strumentalizzare queste esperienze è sempre presente. Voi sapete, molti di voi hanno viaggiato, qui c'è una viaggiatrice istituzionale che va in America Latina ogni tanto, noi ci siamo andati l'anno scorso, alcuni di noi, ci sono vari modi di andare in America Latina, ci sono i modi di turismo tout court di molti italiani, c'è il turismo che abbiamo fatto l'anno scorso noi, che era un turismo molto particolare, nel senso che abbiamo contattato varie comunità, tutte vivaci, e ti lasciano un'impressione fortissima. C'è questa esperienza che io ho fatto quest'anno che non è assolutamente di turismo, ma è di condivisione con un gruppo di persone che sta facendo un'esperienza,
è stata assolutamente concentrata in questo punto dell'America Latina, cioè questa cittadina di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, una cittadina alta 400 metri con 800.000 abitanti, centro agricolo industriale in grande sviluppo, centro dove c'è la coltivazione della coca tradizionale, quindi con tutti i problemi che questo comporta in questo momento di carattere politico, di rapporto con gli Stati Uniti d'America, di rapporti con la Colombia, insomma ci sono una serie di... Io però non stavo in questa cittadina in via di sviluppo molto bella, stavo nella periferia di questa cittadina, un luogo che si chiama Brantless Mill, di cui voi vedete qui la strada che porta alla casa delle nostre amiche, e una periferia dove sono arrivati tutti quelli che dalla Bolivia scendono dall'altipiano, i minatori, le persone che stanno perdendo lavoro, altre persone trovano in questa zona che si chiama Plantres Mill, perché si chiama Plantres Mill perché dovevano costruirsi 3.000 case in seguito a un'inondazione, le 3.000 case non sono state costruite ovviamente, però è stata portata l'acqua e la luce, e questo ha consentito che questa zona piano piano si popolasse. Le strade sono ancora molto poche, sono in gran parte strade di sabbia. Questo per me è stato un po' l'emblema di questa esperienza, questo cagnetto che si chiama Gringuito, piccolo gringo, aveva un'aria talmente sparuta, stava sempre lì davanti a casa, semi addormentato, con questa pelle raggrinzita, ed era una persona di questa esperienza. Un altro sintomo, un'altra persona molto presente, è questo qui che si chiama Chavito, lì si chiamano tutti con i diminutivi, in America Latina in particolare, in Bolivia si chiamano tutti col diminutivo. Io, essendo alto comunque, però essendo presso delle suore, ero chiamato Padrecito, che vuol dire piccolo padre, insomma, e quindi questo è Chavito, che è un ragazzino molto carino, che vedete è totalmente pelato perché aveva i pidocchi, non si vede, ma c'ha un ventre piuttosto prominente perché l'alimentazione è piuttosto difficile, che fa difficile sotto il profilo dell'igiene, diciamo, e anche di quel poco che mangia porta a queste cose. Questa, come vi dicevo, è la strada sempre popolata di cani. Queste sono le tre suore di cui io ero ospite, Antonietta Potente, questa alla sinistra, e questa teologa nostra amica, che l'anno scorso, come molti sanno, ci ha lasciato lasciando l'università per andare qui a vivere questa sua esperienza di vita, insieme a questa che si chiama Olga, che è un'argentina, quindi essa stessa latinoamericana, e insieme a Anna Rosa, che invece è sarda, come si vede anche dalla mascella probabilmente. E queste sono le tre sorelle che qui vedete sempre in questa stessa strada, in un altro momento e con un'altra luce, che tornano. Questa è la casa che l'ordine domenicano ha costruito loro, una casa molto pratica, molto razionale, che comprende quattro stanze, una per uno per le tre suore, una per gli ospiti che evidentemente vanno frequentemente, quindi io godevo di una bellissima camera personale, poi c'è una cucina, un bellissimo bagno, una stanza da stare, da preghiera, da tutto, e un laboratorio per la scultrice. Qui si vedono le stesse tre in un momento della preghiera, che si fa in questo giardinetto che si vede qui, che è piccolissimo, e c'è un muro di una casa vicina, e qui è con un bambino di cui poi vi parlerò, un altro bambino che si chiama Juan Pablito, come il Papa, e poi questo è il quartiere, diciamo, ci sono ancora dei cavalli, come vedete, è un quartiere estremamente periferico, e tutti in questi quartieri periferici ci sono questi enormi mercati dove si vende di tutto, e ci si arriva con questi autobussini chiamati micro, e qui infatti è scritto Plan 3000, dove io, essendo assolutamente più alto della media dei boliviani, avevo enormi problemi perché era sempre pienissimo, qui era un momento buono, ed è bassissimo, per cui oltre a stare assolutamente compresso dovevo stare con la testa così, ed era un'esperienza abbastanza agghiacciante. Qui si vede ancora il mercato, qui si vede l'università dove la nostra amica insegna, Antonietta, e qui si vede un battesimo, vedete, questo è il fonte battesimale, trattandosi di una bambina, è una bacinella rosa di plastica, di quelle. Questo qui invece è il Rio dell'Amazzonia, preso dall'aereo, primo impatto con l'America Latina, questo enorme serpentone in questa enorme foresta sconfinata, e con l'aereo sì. Quindi questo per darvi un'immagine visiva, stavo dicendo i modi di andare sono molto diversi, questo mio è stato particolare, anche i modi di tornare sono diversi. Io vorrei che questo mio modo di tornare fosse un po' diverso, nel senso che non si torna trionfalmente in una situazione in cui si è visto, che so, che si sia in altri anni, un popolo che lotta, il popolo dell'America Latina, o si vede una chiesa giovane impegnata in grandi battaglie, si vede la gente che soffre terribilmente, che fa una grande fatica per tirare avanti e che soffre ingiustamente. Questo è senz'altro quello che si verifica, quello che si vede, quello che ti spinge poi a cercare di capire cosa fare, come dare un piccolo contributo, e qui viene appunto un discorso del CIPAX, perché questo in qualche modo cambi, perché credo che ci si debba muovere tutti in questa direzione. Quindi non è tanto andando là o facendo le cose che tutti fanno e che adesso vi racconterò, ma probabilmente lavorando qui, e questo concetto lo riprendiamo alla fine, impegnandosi qui nei modi che noi saremo capaci di trovare, che qualcosa si può fare nella direzione giusta per questi problemi. Questa, in sintesi, come dire, per introdurre questo discorso, è la mia posizione al ritorno da questo viaggio, quindi una posizione per niente trionfalista, una posizione di grande coinvolgimento personale, anche interiore, perché poi la vista, no, interiore nel senso interno, perché là si beve dell'acqua piuttosto poco simpatica, io ho avuto delle conseguenze anche notevoli al ritorno per il mio intestino, quindi si è coinvolti da questo tipo di esperienza, ma voglio dire, scherzando dico questo, ma il coinvolgimento. Allora adesso detto questo, cerco di darvi un po' le coordinate di come vivevo io, per dirvi un po' più precisamente, per farvi la loro esperienza, diciamo, monastica, nel senso che seguivo le ore della loro preghiera, si iniziava presto, alla mattina alle 6:30, gran parte del tempo della giornata ero impegnato con una tornata potente a lavorare su dei libri che stiamo pubblicando suoi, e che, come sa Patrizia, che sta cominciando a etichettarli sul computer, e alla sera si andava all'università, dove lei insegna 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, in corso serale di una sorta di università cattolica che è nata inizialmente come scuola catechistica fondata da un gruppo di suore dell'Aquila. Gli italiani lì sono tantissimi, come tutta l'America Latina, le congregazioni religiose sono sterminanti addirittura, quante ce ne sono. Questa congregazione dell'Aquila ha fondato lì questa scuola di catechistica, che è diventata poi un'università cattolica, è stata... e lei lavora lì e insegna tutte le sere, perché è una scuola serale, un'università serale, e insegna teologia fondamentale, non so se siamo così, insegna o morale, come... poi insegna cristologia biblica, insegna morale sociale, morale familiare, è una quinta materia che non mi ricordo, e quindi un campo molto ampio, insegna, per chi di noi ha avuto l'esperienza di seguirla qui all'Angelicum, con la stessa carica che aveva qui, con la stessa profondità che aveva qui nelle sue lezioni, quindi preparandole con molta attenzione. Qui si vede un attimo la sua cattedra e poi una piccola suora che appunto è una degli allievi. Gli allievi però sono di tutti i generi in questa università, perché ci sono due tipi di corsi: uno di magistero che prepara per l'insegnamento nella religione, qui c'è l'insegnante di religione, e uno invece di tipo universitario che prepara per il dottorato o per, insomma, la laurea in teologia. Sono due tipi di corsi. Partecipa moltissima gente di tutte le età, di tutte le condizioni economiche, sociali, laici. Evidentemente l'istruzione è molto importante, sono molto stanchi alla sera, molti dormono, e quindi sono lezioni del tutto particolari. Il mio inserimento è stato curioso in queste lezioni, perché ovviamente lei mi ha presentato, quando sono arrivato mi dice: ma chi è questo qui? E si sono naturalmente le battute, si sono poi, mi ha fatto un'amicizia straordinaria con queste persone che erano molto simpatiche. Ho fatto 3-4 interventi in uno spagnolo totalmente inventato, perché io non lo parlavo, e quindi loro si sono divertiti moltissimo presentando il CIPAX, presentando la lotta per la pace. Loro non capivano, perché in America Latina non si parla di pace, non si sa bene cosa si parla, insomma. guerra, il fenomeno lontano, quando si comincia a parlare di pace come risultato della giustizia si cominciano a capire molto bene. E allora il discorso è stato molto simpatico, si è creato un rapporto bello, tanto che alla fine quando sono partito mi hanno fatto grandi canti, sai, USA proprio in questi paesi, poi mi cantavano con Giorgio nel corazon, insomma, di questo genere, insomma, e io ero veramente divertito di questa cosa. Quindi la giornata mia era questa, le occupazioni erano tutte quasi tutte di tipo professionale, oltre a questa intensa, diciamo, vita spirituale, perché io l'ho concepito anche come una sorta di ritiro spirituale questo mese. E quindi è stato molto profondo, perché è vissuto in questo quartiere, a contatto con tutta la gente di questo quartiere, che sono appunto quelli che vi dicevo prima, in gran parte arrivano lì bambini, perché gli adulti sono tutti impegnati per cercare di sbarcare il lunario, i bambini sono spesso abbastanza abbandonati, anche se frequentano la scuola. In quel periodo che ero io era un periodo di sciopero, voi sapete che ci sono stati problemi, c'è stato lo stato di assedio in questo stato, perché c'era una contesa molto forte anche di tipo sindacale, e chi, diciamo, era, lì c'è un sindacato abbastanza forte, il sindacato più forte, e la gente che costava di più erano proprio i professori che sono pagati. Per darvi un'idea, Antonietta Potente, che è l'insegnante più titolata di tutta questa università, perché c'ha il dottorato che non ha nessuno, guadagna 5 dollari l'ora, viene pagata a cottimo, cioè quando insegna prende 5 dollari l'ora, che sono 7.000 lire, non so, 8.000 lire. E quindi guadagna circa 200 dollari al mese insegnando 10 ore a settimana, che sono tante. Un professore di scuola elementare, io in questi giorni, in questo nostro notiziario, riporto un'intervista che ho fatto, che sono molto interessante, che si chiama Joachim, e lui è un insegnante elementare, guadagnano 80-90 dollari al mese, che è poco da fare, anche lì. Con 200 si comincia a poter mangiare e a nutrirsi per tutto un mese, facendo grandi economie, peraltro, nell'andare all'università. Antonietta quel mese c'è andata con me, ma va con un micro che costa 90 centesimi, 250 lire, torna con un micro, ma il micro non porta fino a casa, deve fare un chilometro a piedi di notte in questa strada qui, che io ho fatto dopo quello dei cani, ero sempre terrorizzato, e lei anche, tutto sommato. Quindi è una cosa abbastanza impegnativa, e questo perché con i 300 dollari, i 200 dollari non riesce, se no a vivere. Adesso hanno trovato un lavoro anche le altre due, le consorelle. Olga è una scultrice, molto creativa, tra l'altro molto brava, e lavora la ceramica, mi ha regalato una bella scultura a casa, potrei portare stasera, e ha trovato per ora come volontaria, ma poi sarà pagata, da lavorare in una scuola di sordomuti, fa un laboratorio di ceramica, e Anna Rosa insegna come maestra d'asilo, e proprio è una telefonata di ieri sera che mi ha detto che hanno trovato questo lavoro, quindi tutte e tre lavorano. La realtà lì non è come io me la immaginavo. E faccio qualche esempio. Le comunità di base, no? Sono stato in Brasile, l'anno scorso, con Gianni, con Stefani, con altre amiche, e c'è questo pulsare della politica, religiosa, le comunità di base, là non le ho mai viste all'opera, perché abbiamo incontrato qualche gruppo che in qualche modo ci faceva. Allora una sera c'è stata una riunione di una comunità di base, andiamo alla riunione della comunità di base, io ci vado, gli schemi mentali, entriamo in una cappellina che hanno fatto gli spagnoli, bellissima, c'erano, è nuovissimo, quindi non c'erano ancora i banchi, c'erano quattro tronchi, i mattoni sotto, messi così, e c'era una dozzina di persone. La coordinatrice è una signora di 60, non so di che età, una volta ho detto che era di 60 anni, una signora che Antonietta ha incontrato, che per me, io non stavo assolutamente 60 anni, e ha detto è più giovane di me, lei ne ha 36. Allora lì l'età sono finalmente una cosa che è abbastanza singolare. Questa signora peraltro è abbastanza anziana, è la coordinatrice della comunità di base, portava la Bibbia in mano, e non sa niente. Portava la Bibbia simbolicamente, non so come dire, ma dato poi al prete, che è questo prete spagnolo, Javier, che viene da un gruppo di spagnoli, che non dico il proprio vescovo, si è insediato a Padre Spino, e poi stava a sentire che succede. Silenzio totale, ci sono stati appunto, oltre a questo signore, c'erano un gruppettino, tra l'altro c'erano qui del battesimo, dove il battesimo, c'era questo con la moglie, che hanno battezzato questa bambina grande, ne hanno altre due, lei non è battezzata, loro non sono sposati, e battezzavano queste bambine e facevano parte della comunità di Bari, molto carini tra l'altro. Silenzio totale, si danno le nostre riunioni quando non si sa di cosa parlare. Poi Javier comincia, dice, vabbè, dice, è il mese di maggio, parliamo un po' della Madonna. Chi si ricorda qualcosa della Madonna? Silenzio. Io ero fortemente imbarazzato, sinceramente. Dice, vi ricordate nel Vangelo quando si parla della Madonna? Allora il Signore dice, sì, l'annuncio dell'angelo. Madre dice, sì, bellissimo, allora cerca di sostenere questa roba, parla al momento dell'annuncio dell'angelo e poi dice, cos'è successo dopo? Silenzio, parla. Ah, insomma, questo bambino è nato, non è nato. Silenzio. Poi piano piano, insomma, è successa una cosa curiosissima, no? Piano piano hanno cominciato un po' a dire qualche cosa. Poi uno del gruppo, che ho scoperto essere un padre vicino a casa nostra, un falegname, questa piccola casa ha vicino qui un laboratorio di falegnameria per dire anche le condizioni di vita, che fa solo un certo tipo di mobili in ufficio e tutti i giorni va questa sega. Però la sega dà fastidio. Allora, per non sentire la sega c'è una radio che va tutto il giorno a volume altissimo, suonando canzoni di Julio Iglesias o roba che a me sembrava così. Quindi, io che amo le musiche, ero perennemente con gli occhi fuori dalla testa, questo rumore infernale, e lì la musica c'è sempre, perché accompagna tutti i lavori. Allora, questo signore che stava lì là, si è rivelato essere una persona molto singolare, che voleva fare il prete, ragionare, e poi sentendo una grande predisposizione per i rapporti sessuali, non ha voluto fare il prete, tanto che ha avuto una serie di mogli, adesso ne aveva una ultima, abbastanza singolare, non sono nei dettagli. Questo qui si è rivelato un cantastorie, cioè in questa comunità, strana comunità di base, l'unica esperienza che ho avuto, lui ha cominciato a parlare della Madonna raccontando una serie di cose della Bibbia, una serie di cose raffinatissime, prese dall'Apocalisse, dove ci sono delle citazioni della Madonna, della Maria, eccetera. E poi aggiungendo delle cose totalmente prese dalla sua esperienza quechua nel lingua originale, eccetera, inframmezzando tutte queste esperienze come un vero cantastorie. E quindi io non so giudicare questa esperienza, così che era partita con una difficoltà estrema, poi è scoppiata per la tangente per questa stranissima, che non la finiva più, non smetteva più di raccontare, di parlare, eccetera, eccetera, e si è conclusa con una proposta concreta di fare, di scrivere sul legno della chiesa il Magnificat, dicendo questa è la preghiera non alla Madonna, ma la preghiera della Madonna. Allora, siccome è il mese della Madonna, e hanno cominciato poi a fare questa cosa col falegname, eccetera, eccetera. E questo voleva darvi l'esperienza, così come l'ho vissuta, di questa cosiddetta comunità di base, che loro seguono, eccetera. Un'altra esperienza che ho già raccontato una sera ad alcuni di voi, questa di Juan Pablito. Juan Pablito è uno dei tanti bambini che gira nella zona, è diventato l'assistente. Cioè, Antonietta alla domenica segue, alla sua maniera, diciamo, un gruppo che si prepara per la cresima. Alle 10, dopo la messa, che alle 8 e mezzo, vanno lì e fanno una riunione, portano la chitarra perché cantano all'inizio, come usa molto. Allora alla mattina alle 6:30 con la comunità si fa la preghiera del mattino, l'odi, Juan Pablito arriva alle 6:30, si mette dietro la finestra, segue tutte le preghiere del compitino di Ovidio, stanno fuori di casa. Poi, alle 8, quando finisce la preghiera, entra per la colazione, fa la colazione con noi, con loro, poi si impossessa della chitarra. Lui è l'assistente che deve portare la chitarra. Lui ha questo ruolo e fedelmente tutte le domeniche è lì alle 6:30 per prendere la sua chitarra per poter andare in chiesa con la chitarra, avevo un'altra fotografia dove si vede, dove lui ha questo ruolo, per dirvi come i bambini hanno questo bisogno, poi, no? Un'altra esperienza, come dire, di questa vita. La terza esperienza è stata quella che poi ho riportato, finale, che ho riportato in quell'articoletto che ho scritto per l'iniziale, che è stata molto scioccante. Noi abbiamo un piccolo progetto che si chiama Ascoltare per Agire, cioè un progetto di capire come noi europei, comunque o andiamo là o studiamo questi problemi, possiamo porci in modo corretto nei confronti di queste popolazioni indigene o che vivono in queste zone, adesso che poi indigeno non inteso in senso tecnico ovviamente, che sarebbe una roba raffinatissima per intellettuali forse. Lì mi sono reso conto che l'indigeno è frammischiato alla vita di tutti i giorni, questi qui erano indigeni, questo Joachim che ho intervistato, ma che ormai è insegnante elementare della città, è di origine Kamba, e anzi è ancora della tribù Kamba. Cioè. Allora, per questo progetto dobbiamo fare un'intervista a chi, il nostro corrispondente europeo, si è inserito in questa comunità, e un'intervista possibilmente a chi ha ricevuto l'incontro. Antonietta, e qui appunto dico un po' anche com'è l'impostazione loro, hanno scelto questo primo periodo della loro vita di non operare, se non quello di lavorare per mantenersi, di non fare cose, ma di ascoltare e cercare di capire questo famoso segreto di cui parlavo all'inizio, cercare di capire chi sono queste persone, come sono, e quindi stanno molto quieti. Il vescovo, quando loro sono arrivati, voleva fare una festa, come lo so lì, presentare la parrocchia, e dire sono arrivate tre nuove suore, eccetera, facciamo una festa, se lei vuole venire in casa nostra, mangiamo insieme qualche cosa, però noi non vogliamo questa sbandieratura, anche perché il vescovo lì ha una casa, gli ha regalato quella famosa cosa tedesca, non si chiama, la
miseria,
una casa da 1.700.000.000, una casa mirabolante, anche se il vescovo poi è una persona seria, mi dicono, però vive questa contraddizione così forte. E quindi Antonietta, quando io ho cercato di intervistarla, non mi ha detto quasi nulla. Io non voglio raccontare, quando verrò in Italia, perché verrà invitata da noi in Italia per un incontro sulla riconciliazione, un seminario che terrà a noi da 12, 17, 17, non so come fare, perché io non posso parlare di questa gente in sostanza, non ne voglio parlare, perché altrimenti in qualche modo uso questa esperienza che ho fatto a mio scopo, insomma. Infatti, cosa succede? Quello che noi abbiamo verificato, gli spagnoli, per questo formidabile gruppo che è venuto dalla Spagna, con un vescovo che ha lasciato la diocesi per andare a missionare, sono arrivati lì, hanno costruito una bellissima chiesa, che un architetto locale ha regalato, diciamo come il suo disegno, e la volà, Jesús Obrero. Hanno cominciato a fare un sacco di cose, ma non si sono fermati neanche un attimo a cercare di capire, diciamo, cosa queste persone volessero, chiedessero, qual era in qualche modo l'impatto. Hanno subito cominciato a fare queste cose molto belle, perché oltre alla chiesa poi hanno fatto una scuola, forse anche un porto medico, eccetera eccetera. Però la preoccupazione, io ho conosciuto questo a cui non si vede, è una persona molto dolce, tra l'altro questo Javier è una persona per bene, un po' semplice forse, ma molto per bene. Quindi, voglio dire, ottima. Però sono arrivati lì e che cosa hanno loro? La loro preoccupazione maggiore è di rendere conto in Spagna delle straordinarie cose che stanno facendo. La loro preoccupazione, in buona sostanza, anche se non è l'unica, perché loro fanno delle cose, fanno anche bene, però i vostri soldi sono stati investiti bene, non so se rendo l'idea. La mentalità è assolutamente questa, la mentalità efficientista, la mentalità dell'aiuto, e sono quello che dicono loro, 500 anni che noi aiutiamo queste persone, con quali risultati? Questa è un'interpretazione molto radicale, poi la si può discutere, però evidentemente, adesso vengo a qualche... Allora, l'ultimo giorno, io avevo l'angoscia, perché Patrizia sono qui, mi bastonavo veramente, di fare questa intervista, perché tutte queste cose che ho fatto, alla fine le ho perso anche un po', perché il senso, no, di tutte le cose che dovevo fare, mi restava da fare questa intervista. Allora ho detto, beh, chiamiamo Joaquin, che è una persona molto intelligente, è un indigeno e quindi ha questa caratteristica che lo rende idoneo per il nostro progetto, e sentiamo. E nell'articolo c'è questa breve sua reazione, ma vi dico che nel contatto personale è stato veramente una cosa scioccante. Quando gli abbiamo chiesto, ma tu che idea hai degli europei che vengono, dei bianchi? E lui la prima cosa che ha detto è così, ma papà, e io l'ho riportato sull'articolo, ma non, forse non rende, ha detto, ma mio nonno mi diceva sempre che gli europei, i bianchi, non so che espressione da i gringo, non so che espressione, sono delle spine. Cioè, così. Quello che ha detto, io sono rimasto senza fiato. Antonietta l'ha vista proprio. Dice, però io adesso sono in sostanza, dice, studio, per cui sono molto interessato anche a conoscere, eccetera. Però questa cosa, come dire, mi è sempre rimasto dentro. E allora, diciamo, ma perché? Dice, ma oggi come va con gli spagnoli? Dice, frate Antonietta e loro, c'è una differenza, perché mi sembra di capire, però era molto caldo, che tu te ne stai quieta, stai un momento a cercare di capire noi che cosa vogliamo, chi siamo. Loro sono arrivati qui, non hanno aspettato neanche un attimo. Hanno subito cominciato a fare, a costruire. Allora dice, se non ci ascoltano, vuol dire che non ci stimano niente. Erano parole molto pesanti. Adesso sentite dette da una persona semplicissima, da una persona magnifica, così molto, molto modesta, una persona che ha grandi problemi. E lei diceva, ma il denaro interviene in questa cosa? Dice, il denaro... E dice, sì, il denaro è veramente quello che mi fa pensare che ancora la frase di mio nonno sia giusta. Perché dice, a me, gli spagnoli mi aiutano, mi fanno frequentare l'università, tanto grande. Però mi hanno già detto che se io non mi adatto a delle non meglio precisate richieste, so che c'era un problema della casa, che lui doveva fare il custode, oppure di cose, o forse qualcosa di morale, perché ci sono sempre delle situazioni abbastanza complesse, lui c'ha già due tre figli, non so se è sposato in chiesa, queste cose qui, il contributo me lo toglie. Allora vedete, qui c'è un ricatto proprio, adesso io in un articolo ho cercato anche se per caso arrivasse agli spagnoli, questo qui perde per un posto all'università, non si sa mai con queste cose, però ecco, sentirlo dire così, in modo così chiaro, ti dà proprio l'idea, cioè lui ha detto in sostanza che questa vecchia idea delle spie, e questo già ti rende un po' l'idea di come questi popoli percepiscono, quelli che vengono da fuori, spesso con un atteggiamento di poco rispetto culturale, che non c'è questo rispetto culturale da parte di persone che arrivano e subito si mettono a fare le loro cose, e che in più c'è questo ricatto del denaro, eccetera. Quindi voi vedete, insomma, sono cose abbastanza notevoli. Poi ho parlato con un teologo famoso, Victor Codina, di cui abbiamo alcuni libri qua, è stata un'ottima intervista che adesso ho fatica a tradurre dello spagnolo, e lui ha detto delle cose molto interessanti, mi è sembrato, perché poi il mio spagnolo è molto faticoso. Antonietta intervistava lui, e quindi c'ho il nastro, adesso se qualcuno sa bene lo spagnolo mi fa il piacere di tradurlo in modo che poi lo pubblichiamo sulla lista. E lui diceva che adesso l'unico tentativo è di dare un volto umano al neoliberismo. Purtroppo non c'è nient'altro da fare, perché ormai questo metodo capitalista estremo che è arrivato in questi paesi è entrato, la gente vuole quello che dice, e quindi i teologi della liberazione devono riflettere su questa cosa, devono cercare di umanizzare questo
questo impatto, diciamo, lavorando dall'interno. Cioè adesso io banalizzo molto, il discorso era molto complesso, poi io ne ho capito un quarto, e quindi aspetto, questo però me lo ricordo bene. E quindi evidentemente c'è questo discorso economico che è straordinariamente importante. E questo discorso quindi è centrale. Io tornando qui, la prima cosa che ho fatto, siccome ho lavorato con Pulsano per 8 anni tra la Banca d'Italia, sono nel giorno delle considerazioni finali del governatore, di tantissima cosa, ho parlato con degli economisti, ho parlato con un economista che lavora alla BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali, che è la banca delle banche centrali, che è stata svelta. E gli ho detto, ma senti, dico Renato, tu, e questo, perché lui mi chiedeva, ma cosa fai? Perché sei andato via dalla banca? Di cosa ti occupi? Sei pazzo? Allora gli raccontavo un po' le mie esperienze. E lui è rimasto un po' colpito, poi diceva, gli ha raccontato un po' della Bolivia, dico, ma voi state lì al centro dei gnomi di Zurigo, dico, al centro del potere finanziario economico, un po' di queste robe ve ne fate conto? Guarda, ma no, dico, ma questo problema del sud del mondo, del neoliberismo, ma ne sai, dice, a noi si preoccupa il problema della corruzione di questi governi. Allora, due sono i rimedi: o sostenere l'esercito, o attraverso la privatizzazione far sì che questi governi perdano il potere. Questa è stata l'unica risposta che mi ha dato, del tipo di interesse che un economista di sinistra, molto impegnato, molto aperto, lavorando in questa organizzazione, ha, diciamo, di questa problematica che riguarda i due terzi del mondo. Adesso non c'è Cesare per entrare nei dettagli, che se gli avessi detto queste cose sarebbe soluto soltanto sulla sedia.
È il più vieco neocolonialismo.
Allora questa è la situazione. Adesso il tempo è pressoché finito, quindi uso questi 5 minuti ultimi per fare questa sorta di perorazione politica, cioè Conanza Nietzsche dice, ma allora Grenzi, mi raccomando, non tradire, non tornare come questi che trovano l'America Latina, tutti eccetera. Magari stai zitto, ma invece quello che si deve fare è cercare, come dire, di lavorare e di lavorare là. Perché lei diceva, come può fare il CIPAX? Cioè come si può fare qui? Lei diceva, c'è una prima cosa molto importante. Qualsiasi legge, qualsiasi provvedimento che nel nord del mondo viene preso, anche a livello locale, faccio per dire le Olimpiadi a Roma, locali, hanno un impatto sul terzo mondo. Bisogna, come dire, che l'impatto internazionale di ogni o provvedimento economico o legge venga tenuto presente, e possibilmente che i governi, diciamo, che adesso dovranno affrontare, in Italia c'è questo momento di grande elaborazione politica, abbiano nel loro bagaglio programmatico anche questa visione, cioè che la politica estera non è un dettaglio secondario, ma questa politica estera, cioè valutare l'impatto, come si direbbe, di una casa costruita sull'ambiente, valutare l'impatto di qualsiasi scelta di carattere, di certo rilievo, ma anche di quelle piccole locali, hanno su questo equilibrio del mondo. Questo è un primo livello. Poi lei diceva un'altra cosa, diceva lei, e io credo che vada discusso qui, per cui adesso quando voi discuterete, se volete discutere di queste cose, fare anche delle proposte operative per noi, CIPAX, per noi questo gruppo qui, l'Europa non è senza significato in questo universo planetario che abbiamo messo, ha una sua cultura, ha una sua tradizione, ha un peso politico grande. Il Nord America ha una sua linea politica economica molto chiara e molto brutale, bisogna dire. Il Giappone forse ancora di più, e questi paesi emergenti della zona del sud-est asiatico ancora di più. Là, per esempio, tutta roba coreana, le macchine sono tutte coreane e qualcuno è giapponese. Quindi il sud-est asiatico entra in modo massiccio, entra. Allora l'Europa deve riflettere su queste tematiche per il ruolo che ha anche di peso, come dire, storico-politico, e quindi elaborare qualche cosa avendo la consapevolezza del ruolo che l'Europa stessa riveste. Questi sono solo, come dire, delle piccole tracce di riflessione per la discussione nostra. E che posso dire? Quindi anche riflettere su queste cose, riflettere sull'impatto, riflettere su queste cose. Lei diceva, io per esempio qui adesso ho capito che devo studiare legge, e poi così parte. Adesso si è messo a studiare legge perché fra i suoi allievi c'è un avvocato, nelle mie conversazioni ho parlato, io sono laureato in legge, sono procuratore legale, ho detto, ah collega, lui mi ha abbracciato, così abbastanza scioccato. Allora questo avvocato gli darà dei testi, la Costituzione, la legge amministrativa, la legge, insomma, il diritto costituzionale, il amministrativo, entrerà un po', perché dice non bisogna chiacchierare, bisogna fare proposte di legge, fare proposte. E anche voi, piccolissimo gruppo, sviluppate una tematica di pace anche attraverso proposte di legge, attraverso contatti con i comitati prode, attraverso qualsiasi cosa che possa avere un'influenza a livello, come dire, non so, cioè attraverso il livello politico italiano a questo livello planetario. Queste erano le tracce che si sono discusse lì e, come dire, anche riflettete sulla dimensione del CIPAX, che non corre il rischio di chiudersi, che non corre il rischio di essere un bel gruppo dove si sta bene insieme, dove si trova, si chiacchiera, eccetera, eccetera, ma bisogna lavorare per la pace e la giustizia in modo concreto, bisogna insomma quindi darsi da fare nel senso di né cercare adepti, diciamo, come fanno i partiti o le chiese, ma aprirsi attraverso questa vita. Questo è il messaggio, diciamo, che da questa parte del mondo è arrivato a noi. Adesso, se volete un attimo discutere di queste cose, fare qualche domanda, intervento, proposta, abbiamo un quarto d'ora di tempo, 20 minuti, quello che vi serve, tanto sono 9:15, fino alle 9:05, poi dopo vediamo di concludere. Ok, grazie. Ha risposto Patrizia. Il segreto non si può tradire, cioè il segreto va veramente capito, si può tradurre in tanti modi, qui c'è già una risposta che dice io credo che il segreto di cui parli è dentro ciascuno di noi, in realtà è così, però noi non siamo tutti uguali, loro mantengono un segreto particolare, che è il segreto che gli ha consentito di resistere in tutti questi 500 anni di ostilità. Loro avevano una civiltà straordinaria. Io nel mio viaggio sono andato solo a Santa Cruz della Sierra, però l'aereo ha fatto scalo a Lima. A Lima ho avuto il tempo di andare, oltre che a mangiare dalle suore, mi schiamo perché sono di Roma.
Piccole sorelle dell'Assunzione.
No, a Lviv. Perché no, ma là si spende 6.000 lire a mangiare, è una cosa incredibile. Io ero assolutamente affranto, a un certo punto ho visto scritto Lodi, dico beh basta, io vado a mangiare lì, almeno so cos'è. Mi sono stato accolto da queste bellissime suore di colore, che mi hanno dato un pasto a 6.000 lire, veramente buono. A parte questo, sono stato a Lima e ho visto questo museo straordinario che c'è, antropologico, e c'è una cultura dentro, una cultura che è stata violentata, come voi sapete, quando sono arrivati gli spagnoli, che hanno visto solo l'oro luccicare, che hanno portato via, hanno fuso, cioè quel poco che è rimasto in questo museo era nel tombo, solo per quello che si è ammazzato, ma il resto è stato tutto. Allora, evidentemente questa grande civiltà è rimasta dentro. Lei prima, che è un'esperta, Lidia, mi diceva che è come un fatto psicologico, loro hanno un rapporto con l'io decentrato più del nostro, in qualche modo. Cioè non hanno questa concentrazione che noi abbiamo sul nostro io, quindi sull'efficienza, sui risultati, su questa cosa che spinge l'Occidente in questo modo, è un particolare Occidente, insomma, poi magari avrò capito male, ma era comunque un tentativo di spiegare questo segreto che è nella loro personalità, in questa grandissima dignità. E quello che io ho percepito è proprio una grandissima dignità di queste persone nel porsi con gli altri, e per cui quando tu non la rispetti, come in qualche modo ha fatto queste persone di cui parlavo prima, che cominciano come fanno tutti gli europei, tutti gli americani, Grinkers, a fare tutte queste batterie di suore di preti che sono lì, e loro non dicono niente, prendono tutto, i soldi li prendono, sono dei mercanti nati tutti, quindi loro zac, però tu sei cacca, non c'è più rapporto, non c'è più relazione. Se invece si stabilisce una relazione, è una relazione molto profonda. Con Antonietta si stanno stabilendo fra loro e Antonietta delle relazioni molto profonde. Che teologia insegnano a seminare?
No, volevo dire, questo io più decentrato del nostro, si può tradurre con spirito comunitario?
Forse anche, sì. Meno personalistico, ecco, meno in questo senso, sì. La teologia che insegna Antonietta è la teologia che insegnava qui, è la nostra teologia della pace, è la teologia della giustizia, e questa morale che lei insegna in questo modo particolare, sono lezioni straordinarie. Io non sapendo lo spagnolo ho cercato di seguirle, me le sono anche scritte, erano lezioni straordinarie, fatte anche con metodologie originali. Abbiamo visto il film di Oscar Romero, è stato commentato, è stato vissuto come un'esperienza latino americana nell'ambito della teologia della morale sociale, è stata un'esperienza molto interessante, e quindi su questo io non posso essere più preciso perché quali teologie insegna, non lo so. Lì peraltro lei è la teologa di punta, comunque lei ha accolto nella sua teologia la teologia della liberazione, la teologia femminista. Il libro che usa è quello di quel gesuita che è stato ucciso,
la curia.
Quindi evidentemente siamo a dei livelli già molto avanzati. La spia dice, spia uguale traditore, con quale obiettivo? E poi qui c'è una domanda più intrigante sulla spia. Allora, la parola che mi ha colpito di più quando ha detto della spia, quando ha detto che gli europei che vanno lì sono spie, è disconfianza. Cioè loro non si fidano. In questo senso noi siamo spie. Non si fidano. Credo che ne abbiano abbastanza ragione, non è vero? No. E allora questo inibisce il rapporto, no? Chiaramente. È molto difficile se non c'è un rapporto di fiducia. Allora riconquistare questa fiducia è molto difficile. Allora, quale progetto? Antonietta è comunque un europeo. E loro ancora non capiscono. Stavi bene lì. Cosa bubola? Stavi bene in Europa, c'è la tua università, il tuo lavoro. Usando tutto quello che tu gli dai, su questo hanno veramente, come dicevo prima, loro sono commercianti nati, per cui sono stupendi, cioè, dicono sempre sì, sì, dice, oggi è mercoledì, sì, ah no, mi sono sbagliato, è martedì, sì, cioè ti danno sempre ragione, e ti fregano, cioè, in questo c'è proprio questa relazione, quindi non pensate poi, la gente, no, perché loro poi è gente che ha fame, è gente che ha bisogno, e quindi trovano tutti i modi. Lì, questa gente che vive al Plant Respect, perché qui sono dall'altra parte, molte di queste persone, le donne soprattutto, perché lì c'è una cultura, c'è qualche domanda che fare sulle donne, ma la cultura è estremamente maschile. Questo merita una piccola...
Macho.
Il macho lavora molto meno della macia, della mujer, beve molto, di solito ha rapporti sessuali quando ha bevuto molto, quindi il controllo delle nascite è qualcosa che è totalmente fuori dalla cultura e dalla possibilità. Tra l'altro le pillole o qualsiasi altro sistema che è lontanissimo dalla cultura costringente costa molto. Una regolazione naturale è impossibile per questi figli, quindi serpeggiano bambini ovunque, c'è una quantità di bambini incredibile, ho detto serpeggiano perché ci sono anche molti serpenti, io ero abbastanza terrorizzato, e anche un enorme ragno che mi si chiama quello cattivissimo
Tarantola
nel bagno che hanno ucciso,
che era morto, io sono morto grande così, mi sono preso una paura dell'accidente.
Questo non era?
No, no, un tarantolo, che è molto peggio di Avedone. Allora, queste donne si alzano alle 4 di mattina e fanno da mangiare. Poi vanno col carrettino a questi mercati di cui si vedeva la fotografia, che una spianata ci saranno 800 banchetti, ma non banchetti di più importanti, cioè banchetti, altri vanno con una carriola, e la riempiono vuoi di aranci, vuoi di questi cibi, perché li mangiano tutte le ore, perché la gente non si alza prestissimo, si muove, arriva, eccetera. Allora queste donne lavorano e vivono così, insomma, quindi è molto complessa questa situazione di questa gente, vi dicevo appunto che quindi hanno un enorme bisogno. Qual è il progetto? Poi se ho tempo vi leggo nell'ultimo articolo che Antonietta ha mandato dalla Bolivia, dice un po' qualche cosa su questo progetto. Il progetto suo era di fondare una comunità americana, di fondarla là, perché lei, avendo insegnato per 7-8 anni in università, avendo parlato di teologia morale, avendo parlato di giustizia distributiva, avendo parlato di teologia della pace, avendo parlato di pace e giustizia, e credendoci veramente, credendo a un progetto di Dio che non voleva una storia come quella che noi stiamo vivendo, ha pensato bene di smettere di predicare nelle università, ma di andare a imparare dalla voce della gente, dalla vita della gente, che cosa significa questo, perché finché lo studio te lo racconta è una cosa, ma andare là, vi garantisco, è un'esperienza molto bella, molto forte, molto coinvolgente. Allora lei sta condividendo dall'interno, e in questa posizione, che ho letto quel librino che noi abbiamo pubblicato lì, di cui l'anno scorso lei ci fece oggetto di una lezione divina a Spello prima di partire per la Bolivia, sa che lei parlava appunto di questa posizione come gli uccelli del campo, gli uccelli del cielo, cioè a terra insieme ai più bassi, con questa possibilità di capire dall'interno queste cose. Quindi il suo progetto è questo, il suo progetto è di fondare una comunità, di vivere insieme a queste persone, di capire veramente, perché secondo lei la speranza, anche per questo è il primo discorso che ho fatto stasera, anche per noi in questa società malata o un po' malata, viene da questa gente, una speranza di una possibile alternativa a questo nostro modo abbastanza folle di vivere la nostra vita, viene da questa gente. Allora questo è il progetto, questo è il progetto di ascoltare questa gente, di apprendere da loro qualche cosa e poi di capire cosa noi che siamo impegnati nella lotta politica per la giustizia e per la pace possiamo fare per accompagnare, per essere, camminare umilmente con il tuo Dio, come dice Michea in questo bellissimo punto 6-8, che è un po' una specie di programma di vita. Allora là lei sta cercando di accompagnare questa gente che vive questa dimensione di povertà, però con questo modo straordinario, perché l'esperienza di rapporto con queste persone è veramente straordinaria. Allora, come educarci all'ascolto, all'attenzione dell'altro, anche tra noi, perché anche tra noi siamo spie, pur avendo tanti mezzi di comunicazione. Questo è il problema di tutti i giorni, questo è il problema dell'ascolto che riguarda le relazioni umane. Posso solo raccontare una cosa che non so se c'entra molto con questa domanda. Marcello Barros, che forse qualcuno di voi ha conosciuto, perché è venuto qui e ha parlato un paio di settimane fa, tre settimane fa, non so qua, una sera ho parlato con lui a lungo, gli ponevo dei problemi di relazione personale, e lui viene dall'America Latina, viene dal Brasile, è un benedettino, e alla fine mi ha detto: tu sei stato là, hai visto come vivono i poveri, vivi la tua relazione come la vivono i poveri, con questo stesso atteggiamento. Questa cosa mi ha colpito molto dentro, cioè questo stesso atteggiamento dei poveri, secondo me, consente l'ascolto, consente di non essere, di non essere spia, diciamo così, di porci in una posizione di gratuità, di porci in una posizione dal basso. E allora credo che questo sia, a mio modo di vedere, questa cosa che mi ha detto questo monaco benedettino, latino americano, con una forte spiritualità, è stata molto significativa. E poi il successivo discorso che mi ha fatto, che riguarda poi il nostro progetto, qui non ci sono molte domande, io speravo che ci fossero anche delle proposte per il nostro lavoro, no? Qualcosa c'è, ma lo vediamo. Ha detto, io credo molto nel lavoro che il CIPAX sta facendo, mi dava un'importanza anche notevole, perché dice, io sono stato incaricato di fare nel prossimo grande megagalattico convento, non so come si chiama, dei benedettini di tutto il mondo, una relazione sul monaco nel terzo millennio in America, o solo il monaco nel terzo millennio. Mi voglio avvalere della vostra collaborazione, perché credo che voi, con l'attenzione che avete teorica e pratica a questi problemi della pace e della giustizia, possiate dare un contributo, e con le vostre conoscenze in America Latina, col vostro essere ponte, e pensavo a Gianni Novelli, tra tanti gruppi dell'America Latina e tanti gruppi dell'Italia, tutti animati, o dell'Europa ancora meglio, animati da questo progetto di giustizia e di pace. Quindi i legami sono tanti, voglio dire, bisogna tessere, bravo, questa fila, come verificare nel proprio ambiente la sofferenza ingiusta che provoca ciascuno di noi e responsabilizzarci ad una verifica. Queste sono domande a cui risponderebbe molto meglio la teologa morale che quello che posso rispondere io, ovviamente, però è sempre quella cosa prima, cioè la sofferenza, l'unico modo per evitare, penso, la sofferenza ingiusta è quella stessa cosa che stanno facendo loro là, cioè ascoltarli. Se non si ascolta, se non si lascia lo spazio per l'ascolto delle esigenze reali delle persone, o al limite, come noi spesso facciamo, io in particolare, non si lascia neanche il tempo di parlare all'altro, è difficile che la sofferenza venga evitata e noi ci responsabilizziamo.
Dopo l'ascolto, questo sorello, cosa farà?
Loro stanno facendo questo. Loro stanno lavorando, lei insegna con questo stile che dicevo, insegna con questa grandissima attenzione politica a quello che loro hanno davanti, perché io ho sentito le lezioni di morale familiare, di morale sociale, erano di un interesse straordinario, diciamo, perché la sintesi.
Parla
per un ruolo. Non è una contraddizione, nel senso che lei, a parte questo lavoro che fa per mantenersi, e le sue sorelle anche, e devo dire che io ho fatto un'intervista, no? Come ho detto prima, per la nostra ricerca Ascoltare per Agire, ho fatto un'intervista a Antonietta, a Olga e a Anna. Allora, mentre Antonietta praticamente non ha detto niente, ha fatto solo dei bugugni, non so come faremo a tradurre nella nostra ricerca, ha detto no, eccetera, eccetera. Le altre hanno parlato molto e sentivano molto la difficoltà di questa cosa. Perché quello che fanno in questo momento è non fare nulla se non quello che questa gente gli chiede. Cioè, loro stanno lì. I bambini vanno, Juan Pablito fa l'assistente, va lì la domenica con questa, poi tutti i bambini della zona batticano lì perché stanno per la strada, hanno visto Felice che sono andati a giocare, c'è una delle belle fotografie in cui le suore giocano a palla prigioniera lì. E quindi cioè, questo atteggiamento è molto importante e loro, nonostante questo, sono sospettosi, però hanno capito che questo atteggiamento è un atteggiamento corretto da questo punto. E poi via via vivranno l'esperienza della vita che il rapporto con questa gente gli porterà. Quindi non è un metodo, diciamo così, no? Intanto molto importante. E però le cose stanno venendo, perché come loro insegnano, io ho visto anche gli altri professori, li ho anche conosciuti, come lei insegna a questa università ha creato uno scompiglio, un interesse notevolissimo. E la gente si sta svegliando, queste università pongono domande,
già sta portando all'insegnamento dopo quello che recepisce, insomma,
sì.
Una cosa contemporanea.
Poi le altre due, che vi dicevo nell'intervista, avevano molte difficoltà, perché una è una sarda di 52 anni, una forza della natura proprio, che quando la mattina stava lì, scopava come un razzo, poi metteva a posto, poi faceva da mangiare, poi si sentiva che questa astinenza la faceva soffrire,
adesso ha trovato da insegnare come maestra d'asilo da oggi, che ho parlato ieri sera, e quindi questo problema. Però questa, lei era abituata qui a Torino, dove stava, a fare delle opere, a fare cose, e lì, convinta che non si debbano fare, però non fare, le costava, tanto che in questa intervista trasudava questa grande difficoltà, più ancora la latinoamericana, che essendo latinoamericana quasi non si rende conto di questa cosa, però la persona molto matura spiritualmente l'ha capita, ha capito il progetto di questa piccola comunità, ma poi ci sarebbero tanti episodi da raccontare, e però la sua natura di latinoamericana la rende una comare di villaggio. Cioè lei va da tutte le famiglie, chiacchiera, sa tutto, parla, eccetera. E allora, quando io le ho fatto l'intervista, lei è uscita con due o tre frasi molto belle di confronto di questa cosa, che hanno lasciato in qualche difficoltà Antonietta. Perché lei, essendo latinoamericana, questa cosa un po' la capisce, un po' la subisce, quindi anche lì ci sarà un lungo percorso da fare, no? E quindi non è una roba così semplice, è una roba molto complessa, però da quello che io ho visto lì è l'unico, perché io ho visto queste suore domenicane, sempre che ci sono, tra l'altro io pensavo domenicane sono domenicane, no, sono 47 ordini di congregazioni diverse, c'era un altro gruppo di domenicane americane, un altro gruppo di domenicane portoghesi. Sono andato a una riunione, una cosa agghiacciante. Qui sono tutte vestite di bianco e nero, mentre tra qui sono tutte vestite di recamento. Era su Santa Caterina, era il giorno di Santa Caterina. Lei aveva dato una bella lezione, poi c'era un dibattito. Nessuno parlava, tutte caldissime. Si capiva, si era dato l'Europa, un certo tipo di Europa o di Nord America, trasferito lì. Poi una sera siamo andati a una riunione di tutte queste suore che si incontrano e fanno queste cose all'americana, cioè con i metodi allora strani ma molto americani per sciogliere, come dire, queste dinamiche di gruppo, eccetera, eccetera. E anche lì sentivi che c'era un dislivello culturale pazzesco rispetto poi alla realtà, quando appena aprivi la porta e dici, ma che caspita stai a fare, insomma. Allora, queste problematiche lì sono molto forti. Allora, io non so cosa faranno, neanche loro lo sanno, però intanto il primo passo è stato fatto nella direzione giusta. Il loro lavoro lo fanno con questa dinamica. Quello che gli chiedono fanno, per esempio questa cosa di Olga, la scultrice, e hanno chiesto, come vi dicevo, no, di questa donna Beni, la coordinatrice delle comunità di base, non sa leggere, scrivere, ha 50 anni, diciamo, e lei insegna a leggere e scrivere, lei di lingua latinoamericana, insegna a tutte persone adulte, anzi insegna solo a leggere, non a scrivere, è importante che possano leggere, insomma. E quindi le cose che questa comunità esprime, questa comunità che sta intorno a loro, loro fanno, quindi questo è un po'... L'economia boliviana come è organizzata, c'è una mentalità egoista o comunitaria. Io credo che la mentalità che ho percepito attraverso i pochi contatti autentici con loro, cioè per capire la loro cultura, è comunitaria, come vi confermava prima anche lei, proprio il loro io è comunitario. La loro dimensione è più comunitaria che individualista, anche se ciascuno, poi come dicevo prima, è un commerciante abilissimo e quindi c'è anche questa mentalità commerciale. La loro economia è un paese strano, nel senso che ha avuto una tradizione, è stato un paese sempre un po' emarginato, voi sapete che sono nato anche il famoso Che Guevara, perché lo riteneva un paese dove si era ammazzato lì quelli della CIA, dove poteva essere una nuova Cuba, diciamo, perché le caratteristiche ci sono. Oggi c'è un'economia che sta vivendo rapidissimamente e credo io drammaticamente, ma non sono esperto per dirlo, questa vocazione del neoliberismo, questo capitalismo selvaggio, che conferma quello che diceva il mio amico economista della Banca d'Italia, cioè lì stanno vendendo le ferrovie, l'Enel, non so come si chiama, e tutti i telefoni, li stanno tutti privatizzando, sono tutte compagnie americane che comprano queste cose, quindi non so cosa succederà. Certamente io credo che, come dire,
arricchiranno moltissimo poche persone e peggiorerà molto la situazione della moltitudine. Vi faccio un esempio concreto, lì l'economia della povera gente è basata su questi mercati. Ci sono enormi, sterminati mercati, ce n'è uno che è il più grande dell'America Latina. Io mi sono perso dentro, ci saranno, non so, un chilometro di banchetti di scarpe da tennis, per dire, tutto uguale secondo me. Poi, però, animatissimi, un sacco di gente, e la gente vive in questo mercatino. Vive anche padre Codina, questo teologo, mi diceva, c'è un famoso aneddoto qua, del tedesco che arriva e vede una povera donna india alle 6 di mattina al mercato con una carrettina di arance. Allora, siccome lui è europeo ricco e molto benefico, dice ti compro tutte le arance così tu sei tranquilla, te ne vai a casa, hai fatto la tua giornata, e poi dice come, io cosa faccio tutto il resto del giorno? Cioè la loro vita è questa, la loro vita è questo mercato. Adesso lì la nuova linea, diciamo, della città e anche è di mettere i supermercati. Allora, se mettono i supermercati, zac, a queste decine di migliaia di persone, lì è una città di 800.000 abitanti, io credo che il 40% delle persone vivono in questi piccoli mercati, dove c'è una vita sono delle fotografie straordinarie di questi mercati, c'erano lì due, si vede assolutamente di tutto, e cose anche tradizionali, però quindi questa economia io non so cosa ne succederà. Adesso in tutta l'America Latina ci sono questi progetti, il mio amico economista mi diceva, ad esempio, quello famosissimo del Brasile di cui si è parlato, il Piano Reale che ha portato Cardoso alla presidenza, naufragando miseramente, e quindi non so cosa succederà di questi progetti. Ci sono questi famosi accordi come il NAFTA che hanno distrutto l'economia del Messico, perché ormai la nostra economia è talmente volatile, come sapete, questi problemi esistono. Quindi, insomma, questa è la realtà. Concludendo, dice, voglio ancora tornare in America Latina? Sì, certo che voglio tornarci. Io credo di volerci tornare, non so come, perché la prima esperienza l'anno scorso in Brasile è stata estremamente bella e diversa da quella di quest'anno, vedendo tante cose, tutte di un paese in fermento. Quest'anno ho visto maggiormente la realtà di un paese in grande sofferenza, che potrebbe non essere, per esempio, potrebbe assolutamente non essere. E ho anche percepito i lineamenti di un'economia alternativa, di un modo di vivere alternativo, di un modo di vivere che, rispondendo a quello che dicevo inizialmente, potrebbe guarire anche la nostra società un po' malata, perché il rapporto che c'è là fra le persone è un rapporto molto più autentico, insomma, c'è poco da fare. E io non conoscevo lo spagnolo, però vi garantisco che con le persone del quartiere povere mi intendevo perfettamente. Anche la lingua non esiste più come problema. Questo ricorda il discorso della Pentecoste, al limite. Forse si capivano perché erano tutti poveri, non lo so, una roba di questo genere, non so dire diversamente, però ci si intende perfettamente. Allora la comunicazione di cui si parla, poi qui ci sono altre domande sulle sette, lì le sette stanno arrivando a centinaia come tutta l'America Latina, ma però non è un problema da ghettizzare quello delle sette, è un problema da vedere anche questo in chiave. Comunque credo che basti qui, che sono le 9:30, adesso c'è una bellissima cena, quindi vi ringrazio a tutti, spero di aver risposto più o meno alle domande. Quello che mi interesserebbe dire per finale è che noi cercheremo di elaborare, qui un gruppetto ha lavorato quest'anno anche sul progetto politico, come voi sapete, molti di voi fanno parte di questo progetto, cercheremo di elaborare un contributo programmatico su giustizia e pace da portare, forse insieme ad altre associazioni, come contributo al dibattito politico, vuoi che sia i comitati Prodi, vuoi che siano altri, e noi abbiamo anche costituito qui un piccolo comitato Prodi tematico su giustizia e pace. Le due iniziative vanno in parallelo ma non sono confuse, proprio per essere anche un punto di ricevimento delle informazioni, perché spesso le informazioni arrivano in modo discontinuo, arrivano malamente, perché poi ci sono questi coordinatori che spesso sono persone un po' con desconfianza, poco affidabili, come Ugo sa, perché insomma, abbiamo un altro comitato qui che è un po' pasticciato, Allora, se qualcuno di voi vuole iscriversi a questo comitato, diciamo così, soprattutto vuole dare un contributo, noi adesso elaboreremo nel corso della settimana questa ipotesi così da come CIPAX associazione, da poi far pervenire a tutti i gruppi politici, ma in sostanza probabilmente saranno più sentiti, orecchiati dai militanti nuovi. Mercoledì prossimo c'è un ulteriore incontro molto bello, che è conclusivo del nostro anno politico, diciamo, qui viene Antonio Papisca, questo famosissimo. Nami Saglio, perché qui c'era scritto Papisca, aveva persone distratte, viene Nami Saglio, questo famoso, qui c'è anche il manifestino, che presenterà il suo ultimo libro molto bello, molto interessante, sulla non violenza, e quindi lo discuteremo con lui dopo questo incontro. Questo documento, anche col contributo del dibattito di quella sera, verrà mandato, se ci riusciamo, sono prima dell'estate. Quindi se qualcuno di voi vuole partecipare anche a questo momento di elaborazione, ha delle idee, perché si tratta di formularlo anche in termini molto chiaro dal punto di vista linguistico, ma che sia comprensibile, ovviamente.